Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Praterie e brughiere restaurate per la biodiversità e l'agricoltura nei parchi del Ticino Lombardo e Piemontese, del Po Fluviale e nelle aree protette del Lago Maggiore. L'Unione Europea ha finanziato un progetto dell'Università di Pavia. Life Drylands ha analizzato e studiato questi ambienti fondamentali per gli equilibri ecologici anche per le zone circostanti. Nelle parole dell'agroecologia approfondiremo le successioni di cui le brughiere fanno parte. Approfondiremo le produzioni degli pseudo cereali amaranto, chia e quinoa e i problemi di sicurezza alimentare che provocano nei paesi di origine a causa dell'aumento delle esportazioni verso i paesi occidentali. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, racconteremo l'indagine del Parlamento europeo sul mercato delle materie prime alimentari, in particolare su cereali, semi oleosi e i prodotti ad alto valore proteico per animali. È nata la OR, l'Associazione Nazionale Produttori per l'Agricoltura Organica e Rigenerativa. È stata presentata a Milano dopo 2 anni di lavoro dei promotori. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con il supporto della Regione Lombardia, ascolteremo 2 brani delle Georgiche di Virgilio, uno dedicato alla siccità e alla pioggia, l'altro alle coltivazioni di alberi da frutta. Le praterie e le brughiere sono ambienti naturali che hanno un ruolo fondamentale per la biodiversità vegetale, animale, degli insetti e dei microrganismi. Nelle baragge piemontesi, tra le province di Vercelli e Biella, è coltivato anche l'unico riso a denominazione protetta d'Italia. In questa puntata parleremo proprio di queste terre definite aride per la scarsità di umidità nel suolo, in una situazione che permette lo sviluppo di importanti ecosistemi, utile alla biodiversità e anche all'agricoltura. Sentiamo la professoressa Silvia Sini, docente di botanica dell'Università di Pavia e coordinatrice scientifica del progetto europeo Life Drylands.
Le zone aride sono importanti perché rappresentano un elemento di diversificazione della biodiversità che esiste in pianura padana. Siamo sempre stati abituati a pensare alla pianura padana come a un territorio ricco di boschi, ricchi di zone umide, che hanno sicuramente delle importanze, ma esistono anche queste zone aride che si sono sviluppate laddove i fiumi hanno depositato materiali più grossolani e che ospitano specie completamente diverse, quindi sono comunità diverse che possono offrire dei benefit, i cosiddetti servizi ecosistemici, differenti rispetto a quelli che possono offrire boschi e zone umide. Queste zone aride in realtà non sono mai state appetite dall'agricoltura, proprio perché sono aride, tra l'altro si sviluppano in situazioni povere di nutrienti, quindi su substrati che non sono facilmente coltivabili. Però l'altra opzione è che se non le usa l'agricoltura se le porta via l'urbanizzazione con consumo di suolo e cementificazione. Ora, io credo che per i sistemi agricoli comunque è sempre più importante avere intorno aree naturali piuttosto che aree cementificate, proprio anche per fare un po' da tampone rispetto a tutte queste emergenze ambientali che stiamo vivendo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che le zone aride di cui parliamo sono praterie e brughiere, quindi habitat aperti, ricchissimi di specie che fanno fiori appariscenti, che quindi sono particolarmente attrattive nei confronti degli impollinatori. Chiaramente in un territorio in cui l'agricoltura la fa da padrone, avere comunque delle aree naturali che supportano questo servizio di impollinazione è sicuramente un vantaggio. Riportarli a uno stato di conservazione favorevole. Questi habitat hanno perso le loro specificità, sono stati non gestiti adeguatamente, spesso usati come aree da motocross, piuttosto che magari come discariche, piuttosto come fare reparti, perché essendo aridi non sono appetiti dall'agricoltura. Però c'è stata sempre un po' una scarsa sensibilizzazione su come gestirli, ancora una volta in favore di boschi e zone umide che sembravano essere un po' le vere componenti naturali della pianura padana. Oggi si trova in uno stato di degradazione, il più delle volte risultano chiusi dalla presenza di arbusti ed alberi, quindi bisogna, si dice, restaurarli o ripristinarli, nel senso che bisogna riaprirli, riportarli a quella che è una stratificazione della vegetazione che è coerente col fatto che sono prati, arbusteti, ma anche arrivare a migliorare la composizione floristica e far sì che possano migliorare le loro funzionalità. C'è il taglio degli alberi proprio perché abbiamo dovuto liberare queste aree dalla presenza di arbusti e alberi legnosi, però quello che abbiamo fatto è stato lavorare soprattutto su quelle specie a veloce accrescimento che non sono neanche pregiatissime. Nel caso in cui queste aree abbandonate da tempo avessero avuto la presenza di alberi nativi di grosse dimensioni, questi però li abbiamo mantenuti. Quindi è vero che andiamo a tagliare della biomassa legnosa, ma i grandi elementi arborei li abbiamo mantenuti, anche perché in realtà possono diventare a loro volta degli elementi di diversificazione. Cioè non è che perché uno gestisce una prateria, un arbusteto, vuol dire che tutta la superficie deve essere erba o tutta la superficie, nel caso della brughiera, deve essere basso arbusto. Ci sta anche bene che qua e là ci siano degli alberi che diversificano un po', sotto la chioma creano delle condizioni un po' particolari. L'importante è che non siano così abbondanti da chiudere l'habitat e fargli perdere poi le sue funzionalità, le sue specificità floristiche.
Abbiamo chiesto alla professoressa Silvia Sini dell'Università di Pavia di raccontarci alcune delle specie studiate e ripristinate nel progetto Life Drylands su praterie e brughiere e come possono essere usate anche nel verde urbano.
Come specie botaniche stiamo parlando di specie erbacee che vengono appetite dagli impollinatori, quindi non lo so, abbiamo armerie, abbiamo delle specie di margherite, passatemi questo termine perché se vi dicessi le specie non credo che qualcuno che non sia un botanico sappia riconoscerle. Ci sono anche delle labiate, quindi le classiche, adesso non dico la lavanda che sta in zona mediterranea, però è la famiglia a cui appartengono anche le labiate. Quindi ci sono specie con fiori colorati e appariscenti. Tra gli impollinatori c'è l'ape domestica, la classe ape domestica, che è sempre quella molto gettonata, molto valorizzata, molto supportata, perché è chiaramente responsabile poi di una filiera economica legata alla produzione di miele o di altri prodotti. Però ricordiamoci che è molto importante sostenere anche altri impollinatori selvatici, anche perché l'ape da miele non è che va a impollinare tutto. Pensando anche a delle coltivazioni di ortaggi, per esempio i pomodori non vengono impollinati dall'ape domestica, quindi è importantissimo mantenere delle aree che possano rappresentare una fonte di foraggiamento per un gruppo eterogeneo e diversificato di impollinatori. Anche perché io dico sempre che se un domani si sviluppasse una patologia che colpisce l'ape domestica e le fa fuori tutte, se non abbiamo in qualche maniera portato avanti delle strategie di conservazione anche degli altri impollinatori, questo sì che avrebbe delle ripercussioni sul mondo agricolo e anche sulla nostra alimentazione veramente forte. Calluna vulgaris è la specie che domina la brughiera. Calluna vulgaris è anche lei una specie molto apprezzata dagli impollinatori e direi che mantenere le brughiere ai fini di questo servizio di impollinazione è importante, perché Calluna vulgaris è una pianta che fiorisce tarda estate, inizio autunno, settembre-ottobre. Quindi va a coprire un periodo dell'anno in cui la maggior parte delle specie che invece sono presenti per esempio nei prati aridi ormai sono andate sfiorite, sono già in frutto. Quindi questo consente di avere, grazie alle brughiere, delle aree di foraggiamento degli impollinatori anche in un periodo in cui la maggior parte delle specie nostre della pianura sono invece già andate in frutto. I risultati del progetto più importanti sono che comunque, grazie agli interventi che abbiamo messo in campo, abbiamo riportato uno stato di conservazione favorevole circa 20 ettari del territorio di pianura tra praterie e brughiere. Quindi abbiamo restituito alla pianura padana questa tipologia di habitat. Però il progetto non finisce qui, perché chiaramente noi abbiamo fatto tutta una serie di interventi straordinari per riuscire a riportarle in buono stato di conservazione, visto l'abbandono e la mancata gestione. Sarà necessario che gli enti parco che hanno partecipato continuano a fare poi delle azioni invece più semplici di manutenzione ordinaria, quindi questo assolutamente è importante. L'altro risultato è che sicuramente abbiamo ottenuto un aumento di specie vascolari, cioè se prima di fare gli interventi la biodiversità complessiva era di un certo numero di specie, dopo gli interventi questo è fortemente aumentato, non soltanto le piante, ma è anche aumentata l'abbondanza delle popolazioni di specie che sono proprio caratteristiche di queste habitat, sia specie di piante ma anche specie di impollinatori. Soprattutto sono più che triplicate le interazioni piante-impollinatori, quindi questo sì che è un bellissimo risultato, perché vuol dire che davvero abbiamo restituito alla pianura delle importanti aree per gli impollinatori, quindi a sostegno comunque dell'agricoltura. Poi secondo me l'altro risultato importante è che abbiamo messo in evidenza come queste aree siano ricche di specie che possono avere valore ornamentale e valore officinale, quindi potranno diventare comunque dei suggerimenti per magari instaurare delle filiere economiche dove si vanno a produrre principi attivi legati a certe piante, ma anche produrre piante per il verde urbano, per i nostri giardini, prendendo come modello queste delle zone aride, per fare un verde più sostenibile, perché ricordo che questi habitat sono habitat aridi, quindi hanno bisogno di poca acqua e sono anche, si dice, magri, cioè sono poveri di nutrienti, quindi non necessitano neanche di fertilizzazione, per cui utilizzare queste piante nei nostri giardini o nel verde urbano vuol dire usare meno acqua, usare meno fertilizzanti e dire essere più sostenibili.
Il paesaggio e soprattutto l'ecosistema delle brughiere fanno parte delle successioni di cui ci parla per la rubrica Le parole dell'agroecologia il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia Stefano Bocchi.
L'agroecologia studia le cosiddette successioni, vale a dire processi graduali di stadi di cambiamento della composizione e della struttura di una comunità ecologica. L'agricoltura in fondo iniziò così. Dopo il taglio e l'incendio di una foresta primaria, furono selezionate e mantenute solo alcune specie pioniere, scelte, domesticate e coltivate per iniziare a produrre alimenti. I continui interventi agronomici, da allora definiti in ecologia disturbi, impediscono che un processo di successione riporti in modo naturale il sistema o i sistemi agrari alla foresta, vale a dire alle condizioni iniziali di equilibrio dinamico ecologico. Eventi naturali come incendi, alluvioni, eruzioni vulcaniche o, come abbiamo detto, interventi antropici, come la deforestazione, possono determinare significative variazioni nelle successioni ecologiche. L'agroecologia così distingue due tipi di successione. La successione primaria è il processo attraverso il quale si stabiliscono progressivamente comunità viventi in aree in precedenza prive di vita o completamente spoglie di suolo e di organismi. Diversa rispetto alla cosiddetta successione secondaria, che è una progressiva sostituzione delle specie pioniere con comunità più evolute, che si portano verso stadi di maggiore equilibrio con le risorse ambientali, quindi con il suolo o con le caratteristiche climatiche della zona. Con il termine vegetazione climax si possono intendere queste condizioni di equilibrio dinamico di una comunità matura. Ecco che allora possiamo descrivere le brughiere come il risultato di una successione. Si suppone che la vegetazione originale, che vedeva la presenza di querce e altre specie arboree, sia stata fortemente disturbata a causa di un eccessivo sfruttamento avvenuto durante il Medioevo con continui e forti prelievi di legno e di foglie o a causa di una cattiva conduzione del pascolamento ovicaprino. Questi continui disturbi, in condizioni di terreno particolarmente acido e povero, hanno sbilanciato il ciclo del carbonio e impedito la formazione di sostanza organica matura. Con il terreno non coperto dalla vegetazione, possono insorgere fenomeni di ulteriore degrado come dilavamento o erosione. Quindi si può avviare una successione con comunità vegetali contraddistinte da cespugli di piccola taglia, come appunto il brugo o la ginestra, piccoli arbusti che si possono alternare a macchie di graminacee come la molinia o con ampie zone denudate con suolo molto molto povero. Solo in una fase evolutiva successiva, potremmo dire di ripresa, si può eventualmente osservare l'ingresso di alberi come betulle, pioppi e pini silvestri. In passato i tentativi di coltivare questi terreni andarono incontro a fallimenti. Si tentò anche con specie arboree importate come la robinia pseudocacia o come alcune specie di pino, di quercia o di castagno per sostituire quello che era definito il miserabile brugo. Bene, il miserabile brugo, con le specie che lo accompagnano, riuscì a resistere grazie alla sua capacità di adattamento a quel contesto particolare. Oggi le brughiere hanno una notevole importanza nel paesaggio dell'alta pianura lombarda e non solo. Resistono anche ai più recenti attacchi di urbanizzazione e grazie a loro si attenuano i caratteri di uno dei territori più densamente popolati d'Italia. Rappresentano un ecosistema importante, capace di ospitare e proteggere interessanti e preziose specie vegetali e animali.
Lasciamo momentaneamente, al Verzere di Leonardo, le pianure aride delle praterie e delle brughiere della pianura padana tra Lombardia e Piemonte, tra il Ticino e il Po. Approfondiamo infatti la produzione degli pseudocereali amaranto, chia e quinoa e i problemi di sicurezza alimentare che provocano nei paesi di origine a causa dell'aumento delle esportazioni verso i paesi occidentali. Ce li racconta Alfredo Somosa.
La quinoa è un pseudo cereale tipico delle Ande, dove è stata domesticata come pianta. Sulle Ande sono nate un paio di questi pseudo cereali come la quinoa e l'amaranto, ed è stata anche domesticata la patata. La quinoa era un alimento importante nella dieta dell'impero incaico prima degli spagnoli, poi è stato piuttosto abbandonato quando è diventata una coltivazione più intensiva quella del mais, che era già conosciuta ovviamente prima degli spagnoli, ma che poi in realtà è stata molto spinta dagli spagnoli perché produceva una resa maggiore rispetto alla quinoa, e in Occidente la conosciamo dagli anni 90, quando è diventata un po' di moda nella versione insalata all'interno dei panettoni. Forse è stato il commercio consolidato il primo a farci conoscere questi pseudo cereali andini, e che ha avuto un effetto travolgente sul mercato, perché negli anni 2000 c'è stato un boom delle coltivazioni e dei consumi. Oggi parliamo di un affare globale di 91 miliardi di dollari. L'Italia, tra l'altro, è un buon mercato, importa circa il 3% della produzione mondiale, parliamo di 2500 tonnellate ogni anno importate dall'Italia, e che ha avuto una conseguenza però sulla sicurezza alimentare dei due grandi produttori, che sono il Perù e la Bolivia, perché sono state sostituite molte coltivazioni per l'alimentazione locale, fondamentalmente quelle appunto di patate e di mais, per coltivare quinoa per l'esportazione. Addirittura c'è il paradosso che la Bolivia, che è il paese nel quale possiamo dire sono nate le patate, ha dovuto importare ultimamente perché non vengono più coltivati dai contadini, in quanto rende molto di più questo tipo di prodotto. Questa è una problematica trasversale a tanti prodotti che fanno parte del supermercato globale, che noi troviamo ormai quotidianamente in tutta la grande distribuzione, ma che nei paesi nei quali vengono prodotto creano un problema serio per la sicurezza alimentare, perché diventano sostitutivo delle coltivazioni. Ad esempio l'amaranto, che è un altro prodotto che è coltivato in Bolivia, è stato fatto un controllo e soltanto il 3% viene consumato sul mercato locale, quindi possiamo dire che sono prodotti quasi al 100% orientati verso l'export e che sottraggono terra alla sicurezza alimentare.
L'amaranto come si sta diffondendo?
L'amaranto va un po' insieme alla chia, anche se sono due prodotti diversi, ovviamente hanno tra l'altro un valore di mercato non troppo lontano, molto inferiore a quello della quinoa. La quinoa, abbiamo detto, che un mercato di 91 miliardi, la chia un mercato di 2 miliardi e l'amaranto di 9 miliardi. L'amaranto vede tre grandi player in questo momento sul mercato mondiale, che sono la Cina, l'India, il Messico. Il Messico, che poi è anche il primo produttore mondiale di chia, insieme al Paraguay.
Oltre ai problemi di sicurezza alimentare, tra le conseguenze della crescita delle coltivazioni di amaranto, chia e quinoa, ci sono anche gli interessi legali della criminalità organizzata, come ci racconta ancora Alfredo Somoza.
Qui non c'è tanto, come nel caso della quinoa, il tema della sicurezza alimentare, ma del modello agricolo, e soprattutto nel caso del Messico, che è primo produttore di chia e terzo produttore di amaranto, la calata del mondo agricolo su questi prodotti ad alto valore aggiunto dei cartelli del narcotraffico, che abbiamo già visto sono fortemente impegnati sul mercato dell'avocado e del lime, ma anche sul mercato appunto ad esempio della chia. Qui in realtà non è in gioco la sicurezza alimentare di un paese come il Messico, che è un grande produttore di alimenti, ma sicuramente quello che c'è in gioco è la legalità, perché questi prodotti agricoli rendono quasi tanto come le droghe, ovviamente non tanto, ma rendono molto rispetto ai prodotti tradizionali. Il Messico ad esempio in questo momento già sta importando il 50% del suo fabbisogno di mais dagli Stati Uniti, perché si coltiva altro ed è il primo consumatore mondiale di mais. Quindi ecco, in questo caso è un tipo di coltivazione che rinforza la criminalità, il che ci porta a un altro tema, e questo riguarda anche la Cina e l'India: le modalità con quale vengono coltivati, il tipo di pesticidi, il tipo di prodotti chimici che vengono utilizzati sono totalmente fuori controllo, o perché sono paesi nei quali i controlli praticamente non esistono come la Cina, o perché sono paesi nei quali queste coltivazioni vengono fatte dai cartelli della droga. Quindi c'è anche un tema che riguarda la sicurezza, non la sicurezza alimentare ma nel senso di mancanza o abbondanza di cibo, ma la sicurezza alimentare nel senso di effetti sulla salute umana di ciò che stiamo consumando. Quindi ecco, sono tre prodotti con caratteristiche diverse, con mercati anche di volumi diversi, ma che ci accendono dei riflettori sulle dinamiche del mercato globale e sul fatto che il mercato globale esige dei prodotti che possono diventare di moda e possono anche restare nel tempo come una moda duratura, Le banane sono di moda quasi da un secolo a questa parte, questi prodotti sono molto più recenti, ma che ognuno di questi prodotti che noi troviamo 365 giorni all'anno nel supermercato ha delle pesanti ricadute sull'ambiente e sulle persone.
Si producono su larghe superfici o bastano anche piccoli appezzamenti?
Per la chia all'amaranto bastano anche piccoli appezzamenti, per la quinoa ci vuole un'estensione un po' più grande, infatti anche il volume dei mercati ci fa capire la densità di terreno utilizzato per la coltivazione. Sono quasi tutte piante annuali, quindi richiedono anche parecchio lavoro. Ecco, da questo punto di vista, rispetto ad esempio a soia transgenica, che è il grande prodotto del Sud America e soltanto anche della Cina, che non richiede praticamente mano d'opera umana perché è un processo totalmente meccanizzato, queste coltivazioni richiedono ancora un forte investimento di capitale umano che in alcuni casi, quando si tratta di produttori che fanno in proprio questo tipo di lavoro, ottengono un reddito molto più alto rispetto ad altri prodotti, quando invece sono altre forze come i cartelli o simili che lo producono, ovviamente lo sfruttamento del lavoro è a livelli altissimi.
Lasciamo le terre d'oltreoceano per il nostro itinerario nel paesaggio storico naturale agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e il supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio, dedicato alla pioggia e alla siccità, selezionato dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini e letto dall'attrice Anna Nogara. È stato registrato durante una messa in scena di Marco Rampoldi al Castello Sforzesco di Milano, nella sala degli arazzi disegnati dal Bramantino e dedicati alle stagioni agricole.
Perché potessimo prevedere da certi segni la siccità, le piogge e i venti che recano il freddo, Giove stesso fissò i segnali che ogni mese dà la Luna. La Luna stessa stabilì uno per uno i giorni propizi al lavoro. Evita il quinto, vi nacquero le Eumenidi con i capelli intrecciati in livide serpi. Il diciassettesimo è favorevole per piantare le viti, catturare e domare i buoi, per fissare l'ordito al telaio. Il nono è più adatto alla fuga, ma negativo ai furti. Se osserverai le fasi ordinate della luna, mai. Il giorno dopo il tempo ti tradirà. Se la luna racchiude una cupa caligine nell'alone della sua falce, si prepara per i contadini e per il mare un diluvio di pioggia. Ma se un rossore virgineo si sparge sul suo volto, ci sarà vento. Se invece il quarto giorno se ne andrà con le corna nitide limpida nel cielo, tutto quel giorno e sino a fine mese sarà senza pioggia e senza vento. Mai la pioggia reca danno senza avvertire. Quando si avvicina, sul fondo della valle si rifugiano dall'alto le gru. O annusa l'aria la giovenca con le narici tutte dilatate, la formica porta fuori le uova dai covi sottoterra. Le rondini svolazzano stridendo e un esercito di corvi strepita con fitto battito d'ali. Gli uccelli variopinti del mare si bagnano con grandi spruzzi il dorso, a gara. Li vedi? Ora tuffare il capo nell'acqua, ora correre sulle onde e smaniare per il piacere di bagnarsi. La cornacchia invoca a voce spiegata la pioggia e si aggira tutta sola sull'arena asciutta. Neppure le fanciulle che di notte filano la lana ignorano l'arrivo del maltempo quando vedono scintillare l'olio e una muffa scura formarsi nella lanterna accesa. Gemono i boschi, gemono le rive, acque senza fine. Le nubi raccolte dal mare addensano tempeste orribilmente nere di pioggia. Precipita il cielo, un diluvio allaga i seminati, si colmano i fossati, con strepito crescono i fiumi. Con la destra splendente nella notte nuvolosa, Giove scaglia i suoi fulmini e al tuono trema la terra. Nel silenzio dei boschi si ode la voce disumana. Di gente in gente una paura che sgomenta abbatte il cuore dei mortali. Al cessare della pioggia non appare offuscata la luce delle stelle, la luna non si leva debitrice al fratello dei suoi raggi, le nebbie tendono a calare e a stendersi sulla pianura. Dalla cima del tetto la civetta, guardando il tramonto del sole, ripete senza scopo il suo canto tardivo. Cambiano umore i corvi e in loro penetra un'inquietudine diversa. Contraendo la gola con voce limpida, dai rami più alti strepitano tra le foglie. Cessata la pioggia, fa bene al cuore vedere i propri piccoli nel nido. Sono caduti tutti i moti e i sussurri dell'aria.
Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo alle terre aride delle praterie e delle brughiere tra Lago Maggiore, fiumi Ticino e Po. Il progetto europeo Life Drylands ne ha ripristinate alcune in questi anni, come vi abbiamo accennato nella prima parte. Sentiamo gli esiti di alcuni di questi interventi dai protagonisti. Valentina Parco è la responsabile Boschi Territorio Natura 2000 del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Col progetto Drylands abbiamo lavorato su habitat che normalmente vengono trascurati un pochino perché non sono gli habitat forestali su cui anche gli enti parco lavorano da tanti anni, o le zone umide che hanno anch'esse un'attenzione più specifica, ma sono normalmente habitat di dimensioni anche abbastanza contenute e spesso dimenticati. Quindi l'opportunità che ci ha dato questo progetto è stato di avere dei finanziamenti, dei fondi per poter recuperare dal degrado questi ambienti aperti che sono di diverso tipo, cioè si passa dai prati aridi alle brughiere che sono caratterizzate appunto da una specie in particolare che è la Calluna vulgaris, a ambienti ancora più sconosciuti che sono i Corinae foreti, dove c'è questa specie Corinae forus canescens che è davvero una chicca botanica, chicca floristica di cui anche noi stessi gestori come ente parco avevamo anche poca contezza rispetto alle estensioni. Invece con questo progetto abbiamo potuto fare interventi, hanno permesso di contenere la parte forestale, soprattutto quella caratterizzata dalle specie esotiche invasive che le avevano invasi proprio, e riportarli, speriamo, a nuova vita, anche se ci sarà comunque bisogno di fare una manutenzione chiaramente post intervento, però ormai diciamo abbiamo posto le basi per la loro rivalorizzazione e anche magari ampliamento di queste superfici anche con altri progetti. Ha consentito di avere risorse per recuperare questi habitat e poi anche abbiamo avuto l'opportunità, sempre grazie ai fondi comunitari, di acquistare uno dei terreni dove era presente una delle brughiere degradate. Il fatto di avere in disponibilità al proprio patrimonio una nuova area e poter intervenire senza avere poi problemi appunto di trovare convenzioni con altri proprietari eccetera è sicuramente un elemento fondamentale. Quindi anche avere avuto i fondi per comprare 4 ettari di brughiera è un valore aggiunto del progetto, oltre al fatto che abbiamo avuto anche risorse per promuovere educazione ambientale, lavorare con le scuole e far conoscere anche agli studenti, ai cittadini, anche con eventi pubblici, questi habitat.
Il progetto Life Drylands, coordinato dall'Università di Pavia, ha operato anche nelle brughiere e praterie dei fiumi Po, tra le province di Alessandria e Vercelli. Sentiamo Luca Cristaldi, responsabile gestione forestale del Parco Fluviale del Po Piemontese.
Gli ambienti fluviali sono ambienti molto particolari. Noi quando pensiamo a un fiume pensiamo all'acqua, magari a un po' qualche isola di ghiaia e degli alberi sulle sponde. In realtà lungo i fiumi ci sono anche degli ambienti aridi. Questo progetto si è occupato proprio di uno di questi ambienti aridi che sono... tecnicamente sono chiamati mesobrometi, cioè sono dei prati dominati dal bromo, che è una graminacea, che crescono nelle situazioni dove il suolo è così ghiaioso e l'acqua che piove sprofonda nel suolo, sparisce e non riescono a crescere alberi. E questi appunto sono i prati aridi che troviamo lungo il fiume. Lungo il Po l'ambiente è molto alterato dalle attività da secoli, secoli, millenni di attività dell'uomo. I prati aridi del nostro parco in molti casi sono degradati perché sono arrivate specie esotiche invasive da altri continenti e li hanno colonizzati. Con questo intervento abbiamo cercato di tornare a una situazione preesistente, cercando di controllare e contenere lo sviluppo di queste piante. Molte volte sono anche piante legnose, quindi piante arbustive che ombreggiano questi suoli e fanno proprio scomparire le specie originarie. Quindi siamo intervenuti con dei mezzi agricoli, abbiamo ripulito quest'area, abbiamo poi reintrodotto alcune di queste specie di piante tipiche di erbe, in questo caso si tratta di erbe e di fiori tipiche di questi ambienti. C'è sicuramente un impatto positivo perché questi ambienti ripristinati diventano dei serbatoi che custodiscono gli insetti impollinatori. Gli ambienti agrari sono molto alterati dall'attività intensa dell'agricoltura, per cui c'è bisogno che tra questi ci siano degli ambienti naturali che possono fare proprio da rifugio per la fauna selvatica e per la flora, ma in questo caso poi, essendo aree di rifugio per gli impollinatori, rendono questi importanti organismi disponibili anche poi per l'impollinazione degli ambienti agricoli.
Come abbiamo detto anche all'inizio di questa puntata del Verzere di Leonardo, anche le baragge piemontesi, le brughiere e praterie del Biellese e del Vercellese sono state coinvolte nel progetto Life Drylands. Ci racconta dove Edoardo Villa, responsabile della gestione forestale e patrimonio arboreo dell'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Il progetto LIFE ha interessato tre aree protette di nostra competenza, la ZSC ZPS Valle del Ticino, la ZSC Baraggia di Rovasenda e la ZSC Lame del Sesia e Islone di Oldenico. In queste aree protette sono stati fatti degli interventi di ripristino degli habitat oggetto del LIFE, quindi della brughiera planiziale, del corine foreto e della prateria arida. La baraggia in sostanza è quella che tecnicamente viene chiamata brughiera planiziale, cioè si tratta di zone aperte con vegetazione erbacea, tra le erbe presenti per esempio c'è la moligna, e vegetazione basso arbustiva costituita soprattutto dal cosiddetto brugo, da cui il nome brughiere, che sarebbe la calluna, calluna vulgaris è il nome scientifico, ed altri piccoli cespugli, delle ginestre per esempio. Questa vegetazione aperta ha una rada copertura arborea. Nelle forme classiche c'è la presenza della quercia di pianura, la quercia farnia, ed è una vegetazione che si è mantenuta per secoli da parte dell'azione dell'uomo di pascolamento e di stramatura. Queste pratiche nel tempo sono andate a perdersi, quindi questi ambienti per processi spontanei stanno tendendo a chiudersi e ritornare alla situazione boschiva precedente. Gli interventi del LIFE hanno previsto negli ambienti di baraggio il ripristino di questo paesaggio, di questo ambiente più aperto. L'impatto che può avere sulle zone agricole più vicine è positivo, se vogliamo, è quello legato al fatto che questi ambienti sono ambienti una volta riaperti in grado di ospitare insetti impollinatori, quindi aree di rifugio e di riproduzione di questi insetti che possono portare i loro benefici anche nelle aree agricole circostanti dove gli impollinatori sono una realtà molto importante e preziosa.
Il progetto europeo Life Dryland ha pure studiato la presenza di erbe officinali in questi ambienti, un modo per avere la disponibilità di queste essenze per possibili future coltivazioni, come ci ha spiegato il professor Francesco Bracco del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia.
Le specie che abbiamo trovato come specie di interesse possibili officinali sono moltissime, sono dell'ordine delle centinaia. Poi alcune specie sono di utilizzo più raro e infrequente, altre specie sono di utilizzo più frequente, ma banalmente alcune specie, per esempio come Teutrium camedris, è una specie amara digestiva che troviamo abbastanza comunemente negli habitat secchi, un po' di tutta la pianura, ma particolarmente ben espressa negli habitat target di questo progetto. Pure uno degli arbusti che sono stati ritrovati, ma che fanno parte del contingente di piante autoctone, quindi diciamo non negative per la conservazione di questi habitat, è la frangola, Frangula alnus, che invece è una specie associata ad attività lassative, meno simpatiche ma comunque utili. Quindi diciamo, poi esistono specie per esempio di menta, quindi, che hanno noti effetti rinfrescanti, balsamici e digestivi, insomma. Quindi diciamo le potenzialità sono grandi. Naturalmente potenzialità non vuol dire che uno deve andare lì e raccogliersi tutto quanto, perché questo in realtà sarebbe un utilizzo distruttivo degli habitat. Significa che però questi habitat sono depositi di germoplasma, cioè se noi abbiamo queste specie, sappiamo che sono utili, possiamo andare a prelevare o semi o comunque propaguli che poi ci permettono di propagarle, di coltivarle e quindi di avere la risorsa che sia effettivamente sfruttabile.
Lasciamo praterie brughiere al Verzere di Leonardo per i mercati delle materie prime alimentari. Delle multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta gli esiti dell'indagine del Parlamento europeo, in particolare su cereali, semi oleosi e prodotti ad alto valore proteico per animali.
Un mercato concentrato nelle mani di pochissimi che sono in grado sia di determinare i prezzi sia di controllare gli stock. Sono i risultati di un'interessante analisi commissionata dal Parlamento europeo sul mercato del trading delle materie prime agricole, in particolare dei cereali e dei semi oleosi e delle cosiddette protein crops, cioè i prodotti ad alto valore proteico che vengono utilizzati nell'allevamento animale. nazionale. Stiamo parlando in particolare di questi quattro principali attori del commercio agricolo globale, cioè Archer's Daniel Midland, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus Company, note collettivamente come ABCD dalle prime lettere dell'alfabeto delle loro sigle. Complessivamente questi colossi, secondo il report, controllano il 70% del commercio mondiale di cereali e il 50-60% degli scambi di semi oleosi e colture proteiche. Nel 2022 Cargill ha gestito 217 milioni di tonnellate di materie prime, Bunge 142 milioni, ADM, cioè Archer's Daniel Midland, 100 milioni e Louis Dreyfus 83 milioni. Queste aziende non solo stabiliscono i prezzi di acquisto dai produttori agricoli, ma anche quelli di vendita sui mercati globali e controllano in molti casi anche gli stock delle materie prime, quindi sono in grado di approfittare in modo consistente delle dinamiche speculative legate a futures e opzioni, quindi più che gestire il rischio garantiscono elevati profitti. Da questo punto di vista, soprattutto negli ultimi anni, il peso dei profitti e dei fatturati è cresciuto in modo molto considerevole, in particolare per Cargill, che è un'azienda familiare non quotata in borsa e che ha visto crescere il volume del suo fatturato da circa 120 miliardi a oltre 180 miliardi di dollari ed è in assoluto quella che ha registrato la crescita più consistente a livello globale. La dipendenza degli agricoltori da questi colossi si evidenzia anche in alcuni dei numeri disponibili, soprattutto quando sono quotati. Archer Daniel Midland, meglio conosciuta come ADM, fornisce servizi e tecnologia a 210.000 aziende agricole a livello globale, organizzate in tre segmenti: servizi agricoli o semi oleosi, nutrizione e soluzioni carboidrate. Bunge, che è un'azienda di base olandese ma che ha la sua sede negli Stati Uniti a St. Louis, lavora su quattro segmenti: agribusiness, olio raffinato e zuccheri e bioenergie. Cargill copre quasi tutti i comparti, ma questi quattro colossi devono adesso fare i conti con la cinese COFCO, che per una scelta strategica del governo di Pechino ha incominciato ad assumere un peso rilevante nella gestione delle materie prime agricole e soprattutto degli stock, arrivando a conquistare in alcuni segmenti fino al 20% del mercato.
Ci sono voluti 2 anni di lavoro dei promotori per far nascere AOR, l'Associazione Nazionale Produttori per l'Agricoltura Organica e Rigenerativa. È stata presentata a Milano. Sentiamo la presidente Mara De Lucia.
C'è stato un po' il punto di domanda di questa certificazione e ci siamo chiesti se volevamo appunto creare veramente una certificazione classica che si basasse fondamentalmente su numeri e parametri o se volevamo fare qualcosa di diverso. A questa domanda ci siamo risposti in un modo un po' più particolare, nel senso che la soluzione che aveva fuori è stata quella di creare una certificazione a sistema partecipato. Il fattore umano ha una prevalenza tantissima. Quindi sono i soci stessi dell'associazione che si controllano a vicenda e verificano se quell'azienda si può definire o meno rigenerativa. Credo che questa sia stata un po' un'associazione perché si crea in qualche modo negli associati quella responsabilità che ci permette di mantenere vivo un concetto di un'etica condivisa in maniera orizzontale. E questo credo ci permetterà anche in una fase di evoluzione e di crescita dell'associazione di mantenere solida la nostra identità e i nostri valori. Si parla, no, di quei valori che probabilmente per noi sono un po' banali, però che dobbiamo essere bravi a trasmettere alle aziende e insomma attori che vorranno aderire al nostro percorso. Quindi quando si parla dei nostri valori si parla principalmente di condivisione, perché credo che tutto quello che si impara dallo scambio reciproco è davvero incredibile e in particolar modo nel settore agricolo. Poi si parla di equità, di solidarietà, di tutela dell'ambiente ovviamente, di tutela della biodiversità. Quindi l'auspicio che faccio un po' alla nostra associazione è quello di riuscire a raggiungere più persone possibili perché per esempio se andate sul nostro sito dei produttori di AWeb c'è una mappa con dei puntini che indicano le aziende fondatrici dell'associazione. Quindi quello che ci augura è vedere quella mappa tra qualche anno piena di puntini, perché è solo quando si diventa in tanti a credere in qualcosa che si può fare veramente la differenza.
Nel mondo ci sono una serie di esperienze di agricoltura rigenerativa. Al Verzere di Leonardo ve ne abbiamo raccontato una in Mozambico grazie alla cooperazione con il Brasile, dove ormai da 40 anni è una realtà. La giornalista Silvia Lazzaris è coattrice del documentario Farming Ready Finai, che ha fatto tappa anche in questa esperienza. Sentiamola.
Per questo documentario abbiamo girato diverse aziende agricole in Europa che stanno provando a fare agricoltura organico-rigenerativa o semplicemente rigenerativa, e in Brasile, dove abbiamo documentato questo era Ibiza, in Spagna, e poi siamo stati nell'azienda agricola di Enerscotch. Insieme alla ricerca sul campo abbiamo anche intervistato una trentina, quarantina di esperti, quindi esperti accademici, persone che lavorano per associazioni, per cercare di capire come sia nella pratica che nella teoria si stesse definendo questo termine e come fosse applicato. A me sembra di aver capito tre cose fondamentali, anche altre, però per riassumere. La prima è che è come se ci fossero due agricolture rigenerative, cioè l'agricoltura rigenerativa che intende la rigenerazione come un passo ulteriore rispetto al biologico o che parte dal basso per connettere comunità agricole con un modo di fare agricoltura diverso, trovare una terza via tra il convenzionale e il biologico, che è un enorme peso burocratico a volte, ma c'è anche un altro modo di interpretare l'espressione agricoltura rigenerativa che è spesso usato recentemente da enormi aziende di produzione di cibo che partono da produttori di carne tra i più grandi al mondo, distributori di carne tra i più grandi al mondo, tante aziende di fertilizzanti e pesticidi, e bisognerebbe capire come queste aziende stanno utilizzando questo termine. Ovviamente tra le persone che abbiamo intervistato ci sono persone che hanno anche lavorato insieme a rappresentanti di queste aziende che dicono stanno cercando di fare quello che possono, quindi stanno anche loro cercando la terza via tra il convenzionale e il biologico, che però è sempre un rischio, perché mentre il biologico è una certificazione per cui tu non puoi dire che stai facendo biologico se non lo stai veramente facendo per legge, con l'agricoltura rigenerativa non è ancora così, quindi il rischio che si possa fare un po' quello che pare mettendo su un'etichetta qualcosa che ti fa apparire molto virtuoso quando in realtà forse non stai ancora facendo abbastanza. C'è il rischio greenwashing, bisogna capire come viene usato questo termine, e infatti ci sono delle persone che sono molto positive anche sull'uso dell'industria di questo termine e altre che invece dicono siamo attenti, e ci sembrava che mancasse leggermente questo tassello nei documentari che avevamo visto. L'altra cosa è che l'agricoltura rigenerativa si basa su principi e su obiettivi e non su delle pratiche molto precise, e questo mi è sembrato di capire sia molto positivo per tanti agricoltori che stanno cercando appunto di trovare una nuova via. Proprio per il fatto che si basa sui principi, uno dei principi fondamentali è quello di lasciare un terreno, l'ambiente in uno stato migliore rispetto a quando hai iniziato a coltivarlo. Noi stavamo cercando in tutti i modi un luogo che ce lo mostrasse fisicamente, visivamente, e lo abbiamo trovato nell'azienda agricola di Enerscotch, che è questo signore settantenne svizzero che si è trasferito 40 anni fa nello stato di Bahia in Brasile, nella foresta atlantica, che è una foresta abbastanza pluviale, abbastanza simile a quella amazzonica, ma di cui non si sente parlare tanto perché è la foresta più distrutta dalla deforestazione, ne è rimasto solo il 10%. Lui si è trasferito lì e ha fatto un po' una scommessa, cioè ha deciso di applicare un suo metodo di agricoltura che aveva sviluppato mentre faceva il genetista delle piante, quindi mentre tutti gli stavano dicendo proviamo a capire come fare più OGM, come adattare la singola pianta per il singolo problema. Lui diceva, ma io non voglio concentrarmi su questo, io voglio concentrarmi su come le piante interagiscono con le piante intorno, come interagiscono con gli insetti, gli animali, con il suolo. Quindi un po' in contro di tendenza per il tempo, perché nei 70-80 si è trasferito in questa terra che si chiamava Fugidos da Terra Seca, perché gli ultimi che avevano provato a coltivarci qualcosa dopo 50 anni di infertilità erano scappati dalla terra secca, e ha deciso di provare a coltivarci cacao e altri frutti. E ci è riuscito già dopo 5 anni, dopo essersi trasferito lì, anche se il governo l'aveva dichiarata come una terra inadatta alla coltivazione del cacao, era riuscito a coltivare cacao, e non coltiva solo cacao, chiaramente coltiva anche molte altre cose insieme, ma quella è la sua principale produzione, e oggi, dopo 40 anni, è arrivato anche alcuni anni a produrre fino a 3 volte tanto rispetto alle aziende agricole convenzionali che provano a produrre cacao nella stessa zona.
Ma Matteo Mancini, coordinatore tecnico dell'ONG di Milano De Afala, specializzato in agricoltura rigenerativa, ci spiega come saranno verificabili i progetti di coltivazione della terra con questo tipo di produzione sostenibile.
Negli ultimi anni stiamo lavorando tanto per validare questi approcci attraverso il lavoro con il mondo scientifico. Va detto che ancora oggi, quando tu parli di certi approcci o quando nomini la parola rigenerativo a una buona parte del mondo scientifico, a me è successo anche recentemente, partono fragorose risate. Quindi questo va detto, diciamo che c'è una certa diffidenza e distanza. Però noi stiamo molto molto lavorando verso questa direzione qui e ultimamente abbiamo avuto anche delle buone soddisfazioni in termini di progetti approvati che appunto puntano proprio a questo, a supportarci nella misurazione degli outcome. Parliamo con tutti, ci sono molti interlocutori, ci relazioniamo soprattutto con i nostri pari, perché il mondo là fuori è un mondo che si sta muovendo molto molto velocemente. L'aggettivo rigenerativo è arrivato fin all'azienda più grande d'Italia, che è Bonifiche Ferraresi, che è collegata al piano Mattei, quindi per dirti la complessità della situazione politica. Quindi ecco, noi ci sentiamo con la enorme e urgente necessità di stare insieme, perché appunto le sfide che abbiamo davanti sono molto impegnative e probabilmente molti treni non li prenderemo, non li vorremmo prendere, e secondo noi è importante continuare a lavorare con una certa etica e con una certa appunto dose di principi che ci contraddistinguono da una ventina d'anni. Lavoriamo. Comunque c'è un enorme interesse, è proprio da questo enorme interesse che è venuta l'esigenza di mettere insieme i produttori per dare un nome, un cognome e dei numeri a quello che si sta facendo.
Per gli autori Fuori Porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un altro brano delle Georgiche di Virgilio, questa volta dedicato agli alberi da frutta come melo e pero, sempre selezionato dall'agricoltore filologo Nicolò Reverdini e letto dall'attrice Anna Nogara, nella Sala degli Arazzi del Castello Sforzesco di Milano, durante una messa in scena di Marco Rampoldi del Teatro Franco Parenti.
La natura usa modi diversi per riprodurre gli alberi. Alcuni crescono spontaneamente, invadono fino al possibile la pianura e le anse dei fiumi, come il delicato vetrice, le ginestre flessibili, il pioppo e il salice che sbianca tra le foglie verderame. E parte, nasce da semi caduti, come gli alti castagni, il rovere gigantesco e le querce, che i greci vogliono profetiche. Ad altri pullula dalle radici una propagine fittissima, come i ciliegi agli olmi, anche la loro da giovane s'annida sotto l'ombra accogliente della madre. E si vedono rami di un albero mutarsi senza traumi in quelli di un altro. Il pero produce mele d'innesto. Il corbezzolo spinoso si innesta su ramoscelli di noce e i platani senza frutti producono cotogne saporite. Il faggio incanutisce per i fiori candidi del castagno e i porci masticano ghiande sotto gli olmi. In Iran c'è un albero gigantesco, molto simile all'alloro, che se non emanasse da lontano un profumo diverso, lo diresti tale. Produce gli umori aciduli e il sapore resistente del cedro, usato contro l'alito cattivo. Solo l'India produce l'ebano, solo Saba l'incenso. Ogni luogo si distingue dagli alberi. Ma né l'Iran, così ricco di alberi, né il Gange con la sua bellezza, o l'ermo, tutto torbido per l'oro, si possono confrontare ai pregi dell'Italia. I nostri luoghi non furono arati da tori con le narici che sprigionano fuoco per seminare i denti del drago mostruoso dai quali sorgesse un esercito di uomini irto di elmi. Ma sono ricoperti di messi feconde. in vasi di ulivi, di armenti in fiore. Anche fuori stagione, qui si mantiene il sereno in una primavera senza fine. E pensa allo splendore delle nostre città, al fervore di opere, alle rocche alzate dall'uomo sui dirupi, ai mari che la bagnano, ai suoi grandi laghi. E fra questi il Lario e il Garda, che si gonfia con flutti e impeto di mare. Gloria a te, Saturno, madre fecondissima di messi e di eroi. In tuo onore voglio modulare un canto.
Tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.